questo come sono andate le varie prolusioni, eccetera, eccetera. Insomma, a questo punto ci, però, ci interessa anche meno. E poi il Corriere prosegue a pagina 6 con la questione delle bollette, sconti a imprese e famiglie, intervento di 3 miliardi, oneri di sistema sospesi per 6 milioni di piccole e medie imprese. Niente rincari gas per 2 milioni e mezzo, l'IVA al 5%. E questo è quanto, diciamo, per il per la politica governativa. Poi si passa a una delle altre notizie del giorno, per molti è la notizia del giorno, anche se non c'è niente di innovativo in questa sentenza. Stato mafia, pagina 8 e pagina 9, verdetto ribaltato, assolti Dell'Utri e i carabinieri. A Palermo il processo d'appello sulla trattativa dichiara, sanziona che il fatto non costituisce reato, condanna i boss, insomma, per altre vicende. Poi c'è un'intervista a Giovanni Fiandaca, docente di diritto penale all'Università di Palermo, 75enne, in passato vicino al PC, membro anche del CSM, che ha avuto come allievi proprio alcuni sostituti procuratori impegnati sin dal primo momento nell'impianto accusatorio. Allievi infedeli si lascia sfuggire adesso che hanno sbagliato. Poi c'è un po' una cronistoria di tutto l'inchiesta e di tutto il processo che però era ormai definitivamente naufragato l'11 dicembre scorso, quando è stato assolto definitivamente in Cassazione l'ex ministro repubblicano, se non vado errato, Calogero Mannino, che per i PM avrebbe ispirato la trattativa in seguito a minacce ricevute dai clan. Mannino ha scelto il rito abbreviato ed è stato appunto assolto in Cassazione l'11 dicembre 2020, una sentenza che chiaramente ha incrinato tutto l'impianto generale. Poi ovviamente ci sono le parole di Dell'Utri, che adesso verrà beatificato, ma questo è quello che succede sempre e comunque quando alla politica viene sostituita o si vuole sostituire la giustizia, e quindi diciamo Dell'Utri adesso non sarà più l'uomo di Berlusconi in Sicilia, non sarà più il personaggio che ha avuto un ruolo fondamentale nell'avvento della prima Forza Italia, con tutta una serie di relazioni oscure e oscurissime, ma sarà l'uomo che ha dovuto sopportare un calvario giudiziario che si è concluso dopo 15 anni. Questo è quello che ci siamo ritrovati, tant'è che appunto può dichiarare su di me rovesciato tanto fango, la fine di un calvario, eccetera eccetera. E poi ci sono le parole anche dei carabinieri, anche loro assolti da Mori a Subranni. Questo per quanto riguarda la pietra tombale sulla trattativa Stato-mafia. Poi la politica interna, con le tensioni nei partiti in particolare, ma non solo, all'interno della Lega. Allora, si parla di Salvini che annuncia: i miei liberi, leggiamo. Io sono free vax, sono per la libertà. E vabbè. E dichiarazioni che poi in casi come questi rischiano di alienarti le simpatie sia dei Novax, per quanti possano essere, sia dei Sivax, fatti suoi. Ma la cosa più importante è che ha lasciato Salvini, o è stato costretto a lasciare Salvini, chi lo sa, Luca Morisi, l'uomo, lo stratega della comunicazione di Salvini, l'uomo che controllava tutti i social network di Salvini. Lo spin doctor, leggiamo in un breve articolo di Claudio Bozza, che nel corso degli anni aveva costruito una macchina comunicativa che per via della sua potenza di fuoco, in particolare su Facebook, era stata ribattezzata Bestia. Decine i post e i video pubblicati e viralizzati ogni giorno. L'efficacia di tutto questo apparato, anche grazie alla popolarità raggiunta da Salvini nell'estate del Papete, prima del crollo del primo governo, prima del crollo del primo governo Conte, era alimentata da una squadra di circa 20 addetti. Poi, dopo il doppio addio del leader a governo e Viminale, per questioni economiche il team della Bestia era stato ridimensionato, un calo andato avanti di pari passo e sondaggi alla mano con la con il calo di popolarità di Salvini. E così dopo 10 anni è arrivata la notizia della svolta. Ma perché un personaggio così centrale, peraltro a ottobre cooptato anche nella segreteria allargata di Salvini, ha mollato? Morisi ufficialmente ha risposto così: ringrazio tutti per l'interesse e l'amicizia, sto bene, non c'è alcun problema politico. È il testo. In questo periodo ho solo la necessità di staccare per un po' di tempo per questioni familiari. Il compagno segretario non è che sta con un piede nella fossa, ma un leggero raffreddore che lo costringe purtroppo a qualche ora di riposo nella sua dacia. Siamo insomma da queste parti, ecco. Poi tant'è che si conclude il pezzo dicendo: alla base di questa svolta radicale ci sarebbe anche la necessità della Lega di avviare una nuova strategia comunicativa più equilibrata e meno urlata, calzante rispetto a un quadro politico rivoluzionato. E vabbè, i migliori disauguri vanno a questo losco personaggio, a lui e ai suoi e a chi lo assume. Purtroppo non avrà difficoltà particolari a trovare qualcuno che lo assume. E chiedo venia per la errata segnalazione che ho fatto prima riguardo a Calogero Mannino, che non era repubblicano ma era un buon vecchio democristiano. Grazie a chi ci ha inviato la correzione. E poi, ancora per quanto riguarda il Corriere, c'è la lotta al virus a pagina 12 e a pagina 13, con l'EMA che valuta la terza dose per tutti, una decisione agli inizi di ottobre. I medici chiedono un confronto con il ministero, negli USA il via gli over 65. I tempi per l'estensione generalizzata ci li dirà la scienza, dice Sileri. E beh, questo è, diciamo, un momento la palissima, ma tant'è. E poi che cos'altro? Abbiamo un piccolo approfondimento su Roma alle urne a pagina 15 di Giuseppe Di Piazza, corsa a 4 nella capitale per Raggi alla prova del fuoco, Michetti e il Dem Gualtieri puntano al ballottaggio, e poi c'è l'incognita Calenda, che senza di cui, e non è neanche sbagliata come analisi, si sarebbe arrivati, diciamo, a un sereno ballottaggio Michetti Gualtieri con Calenda. Insomma, le carte un po' si mischiano. Poi gli esteri, a proposito di voto, questo, diciamo, un po' più rilevante a livello globale, la Germania vota fra poco. E il Corriere a pagina 18 parla di Annalena Baerbock, candidata dei Verdi, che a un certo punto sembrava poter essere la favorita, ma la sua stella, diciamo, si è offuscata a un certo punto. Annalena che si fa male da sola, sfuma il sogno della cancelleria. La Baerbock, scrive Paolo Valentino, leader dei Verdi, dopo gaffe e polemiche attacca gli avversari. Non basta a recuperare, i sondaggi danno i Verdi al 15%, mentre i due principali contendenti sarebbero tutti e due oltre il 20, al 21 la CDU-CSU, addirittura al 25 la SPD. Grint e amarezza, volava nei sondaggi, ora è soltanto terza, ma resta l'unica vera novità della contesa, nota Valentino. E insomma, da segnalare questa simpatia da parte del Corriere nei confronti della candidata Verde. Poi la Catalogna, arrestato in Sardegna l'ex presidente Puigdemont, indipendentista catalano, mandato di cattura internazionale, la misura era sospesa, dice l'avvocato. Domani ci sarà a Sassari una nuova aspra battaglia legale. Intanto a Barcellona si organizzano le proteste. Oggi i partiti e organizzazioni indipendentiste hanno indetto una manifestazione davanti al consolato italiano. E sarà interessante capire anche, diciamo, la politica italiana come dovrà affrontare questa patata bollentissima. È vero che si tratta di una questione principalmente giudiziaria e che si cercherà di giudiziare sempre, al massimo, però insomma qualcosina poi bisognerà pure dire, vedremo che succederà nei prossimi giorni. Per il resto, per quanto riguarda la lettura del Corriere, mi pare che non ci sono altre particolari segnalazioni da fare per quanto riguarda appunto il quotidiano milanese. E allora chiudiamo e chiudiamo il Corriere e andiamo a dare un'occhiata alla Repubblica. Come detto, se il Corriere apriva con Draghi a Confindustria, la Repubblica preferisce invece aprire con la trattativa Stato-mafia. Ribaltato il verdetto, la trattativa non fu un reato, smontato in appello il processo di primo grado, assolti Dell'Utri e Mori, che erano stati condannati a 12 anni. Per i giudici, i contatti con gli emissari di Riina furono un'operazione di polizia, pena ridotta al boss Bagarella. Questa è un po' la sintesi che abbiamo visto anche altrove. 13 anni di inchieste, udienze cancellate in 50 secondi, tanto è durata la lettura della sentenza di Palermo. Beh, ma le sentenze questo durano, eppure quella, diciamo, del mitico maxi processo alla mafia non è che fu lunghissima, dietro c'erano anni e anni di lavoro. Comunque, sentenza di Palermo che riscrive la storia del presunto patto per fermare le stragi, insomma l'ha presa bene Palazzolo, anche se l'ha presa sicuramente meglio di Carlo Bonini, che nella pagina successiva parla della verità impossibile sulla stagione delle ombre. E vabbè, diciamo che c'è sempre, insomma, qualcosa in sottofondo che si muove del grigio e chissà che ci sarà. Vabbè, poi prosegue Palazzolo a pagina 4, la sconfitta del pool di Palermo, ma non è stato un processo bufala, a giudicare dalla conclusione. Quando Di Matteo si sfogò, intorno a noi silenzio assordante, riesce fuori persino Antonino Ingroia, lo Stato non ne esce assolto. E poi anche Repubblica non può fare a meno però di intervistare lungamente Dell'Utri, che chiaramente alla fine di questa conclusione può, peraltro dolorosa per carità, però insomma può uscirne fuori bianco come un giglio, ma soprattutto può essere assolto anche dai suoi mille peccati precedenti che andavano ben al di là della presunta trattativa. Ma funziona così quando si mette in mezzo solo la magistratura. Speriamo di non vederne più di storie simili. Allora, con Repubblica proseguiamo, cambiamo argomento, anche qui c'è molto spazio per la Lega e per i problemi della Lega, la grande fuga degli eurodeputati nelle regioni del sud, con Francesca Donato salgono a 5 i neoeletti che abbandonano Salvini, arranca la strategia del leader di sfondamento sotto la linea del Po. A Napoli il partito è escluso dalle amministrative, defezioni eccellenti in Calabria, in Sicilia e nel Lazio. E poi anche qua la notizia che ha lasciato il direttore della comunicazione web del Carroccio: via Morisi a capo della bestia, disagio nel governo ma anche tra i Novax. C'è una foto di Salvini, Morisi e tutta la squadra di comunicatori della bestia, che veramente, della cosiddetta bestia, che davvero poi uno si domanda: ma Lombroso avrà detto proprio delle cose così sbagliate oppure qualcosina si può salvare? Resteremo con questo dubbio. Poi altri dolori per la destra arrivano da Milano, dove insomma il candidato che è stato trovato parrebbe essere un disastro umanamente e politicamente, ed è arrabbiato anche lui, d'altro canto, perché i partiti che dovrebbero sostenerlo non lo sostengono. La parabola di Bernardo sarebbe questo Luca Bernardo, medico 54enne, candidato a sindaco a Milano, da candidato eccellente a principe dei Gaffer, diciamo così. Il medico lanciato dalla destra ora imbarazza anche i suoi sostenitori. Salvini e Meloni chiudono la campagna con i loro nomi sui manifesti, ma nascondono quello di chi corre per fare il sindaco. La pistola portata in ospedale, la richiesta di soldi ai partiti che lo sostengono, il Novax proposto in giunta, così il pediatra è stato scaricato anche dai suoi. E che cos'altro abbiamo per quanto riguarda Repubblica? Dall'Afghanistan, i ladri messi alla gogna nel medievo di Kabul, i talebani espongono i criminali al pubblico ludibrio con i capelli rasati, il viso dipinto di nero e l'aria furtiva al collo. Per i reati maggiori scatta il taglio della mano. Credo che ci sia qualcuno anche dalle nostre parti che potrebbe trovare tutto questo non da buttare via, purtroppo, e neanche di gente così lontana da noi. Poi abbiamo l'intervento del Premier all'Assemblea dell'ONU in videoconferenza, perché ha tante virtù Mario Draghi, ma l'ubiquità ancora no. E diritti delle donne violati, il G20 sull'Afghanistan si farà. Vedremo. Poi abbiamo gli Stati Uniti, pagina 24, si dimette l'inviato USA per Haiti, trattamento dei migranti disumano, rimpatri forzati a un centro speciale a Guantanamo, piccola popolarità del presidente Biden, il governatore del Texas blinda il confine con una flotta di veicoli. Ancora a pagina 26, sempre dagli esteri, Pechino contro il summit cosiddetto Quad, la riunione sostanzialmente dei paesi indo-pacifici, esclusa la Cina e credo la Birmania. Alla Casa Bianca irrita la Cina, mentalità da guerra fredda. Certo, diciamo, anche quella cinese non è che sia molto molto migliore, anzi. Comunque, anche di questo avremo modo di parlare lungamente nei prossimi tempi. E c'è anche qui spazio per le elezioni in Germania, come abbiamo visto. C'è la Sardegna con l'arresto dell'ex presidente catalano. Sono molto sobri i nostri quotidiani per ora, almeno diciamo nessuno prende posizione, si raccontano i fatti in maniera molto british. E diciamo, in altri casi le urla degli orfani della democrazia si sarebbero levate altissime. E la cronaca italiana con il Pakistan, dove sono stati rintracciati i genitori di Saman Abbas, fuggiti dall'Italia poco dopo l'omicidio della figlia. E la ministra Cartabia chiede la loro estradizione. Mercoledì a Parigi è stato arrestato anche lo zio della ragazza, che viene ritenuto dagli inquirenti l'esecutore materiale del delitto. Che cos'altro? L'ultima notizia ci arriva dalle pagine dell'economia, anzi le ultime due notizie. Allora, cominciamo con TIM nel cloud nazionale, va spiegato, il consiglio di Telecom Italia ha dato mandato al proprio amministratore delegato Gubitosi di presentare insieme a Cassa Depositi e Prestiti, Sogei e Leonardo la sua migliore offerta per partecipare alla gara del PSN a realizzare l'infrastruttura cloud dove viaggeranno tutti i dati della pubblica amministrazione. La notizia non è proprio di pochissimo conto. Gli abbonati al calcio però rimangono fermi a quota 500.000. I problemi tecnici e la pirateria hanno frenato le adesioni al pacchetto DAZN per il campionato di Serie A. Ma insomma, era anche immaginabile che sarebbe successo. Qui si lavora sul medio e sul lungo periodo. Poi abbiamo sempre dall'Italia la Whirlpool, che ha accettato la richiesta del governo di prorogare al 15 ottobre la procedura di licenziamento dei dipendenti della fabbrica di Napoli. L'allungamento dei tempi servirà a verificare la praticabilità del piano di reindustrializzazione presentato da Mise e Invitalia, nuovo tavolo il 28. Poi l'allarme di Pechino sull'Evergrande. Il governo centrale di Pechino appare poco incline a un salvataggio in grande stile di Evergrande, il colosso immobiliare che si trova in acque nerissime. E secondo quanto riporta il Wall Street Journal, avrebbe lanciato un monito alle amministrazioni locali affinché siano pronte a affrontare un'eventuale tempesta in caso di crollo del colosso finanziario, del colosso immobiliare. Chiudiamo con la cultura e con Umberto Gentiloni, che racconta il libro di Giovanni Grasso, il romanzo di Giovanni Grasso dedicato a Lauro De Bosis, l'antifascista che volò sui cieli di Roma, il romanzo di Giovanni Grasso sulla storia vera di un eroe dimenticato. Il libro si chiama Icaro, il volo su Roma, edito da Rizzoli. Così la lettura di Repubblica. Passiamo, cambiamo quotidiano e andiamo al Manifesto, anche il Manifesto come il Corriere apre con la kermesse di Confindustria a cui ha partecipato Draghi, e insomma parte la evidente, e ci mancherebbe, poca simpatia del quotidiano verso il Presidente del Consiglio. Per il resto non è che ci sia moltissimo di nuovo rispetto a quanto abbiamo letto finora. Anche qui sul Manifesto a pagina 4 si parla della Whirlpool con la sospensione dei licenziamenti e il nuovo tavolo a fine mese. Abbiamo le elezioni comunali a Roma, che vengono affrontate da Giuliano Santoro attraverso le parole di Fabrizio Barca, che a un certo punto era stato chiamato per rimettere a posto il PD romano, ma stiamo parlando ormai già di diversi anni fa, ma fu insomma cacciato via sostanzialmente in maniera magari non troppo ineducata, ma il risultato fu quello. Fabrizio Barca al quartiere Alessandrini, in particolare al Fusolab dietro l'Ipercoop del Casilino, la trasformazione radicale di Roma parte dagli spazi aperti e solidali. E ci sono poi tutta una serie di rimandi piuttosto interessanti. E in tutto questo poi segnala giustamente Santoro che poco più in là, poco oltre il Fusolab, c'è il campo Roma della Barbuda, che è stato la cui chiusura è stata salutata dalla sindaca in costante campagna elettorale. Peccato che non sia molto chiara quante delle persone che vivevano in quel campo abbiano trovato ricoveri alternativi, ma questo diciamo non rileva, anche perché poi il ricovero alternativo magari diventa un altro campo messo peggio, ancora peggio di quello da cui si veniva, però a quel punto diciamo non è un campo gestito dal comune, quindi non è affar nostro. Qui i paladini della legalità. E a proposito dei paladini della legalità, molto poco spazio, ci saremmo aspettati qualcosa di più per la trattativa Stato Mafia, ma evidentemente diciamo non è stata graditissima questa conclusione. Passiamo ad altro, i Fridays for Future a pagina 7, e i Fridays for Future tornano in piazza, oggi nuovo sciopero globale in presenza in 1500 paesi dopo 2 anni di lockdown e in vista della conferenza mondiale di Glasgow. In Italia previsti cortei in 100 città, Milano epicentro di una protesta lunga una settimana. Poi Marinella Correggia parla delle colpe dei ricchi inquinatori che ricadono sui paesi poveri, il Burundi docet, l'Africa dimenticata si avvia verso la COP 26, vaccini permettendo. Il Burundi, paese che fa neanche 12 milioni di persone, ha la più bassa impronta climatica al mondo. È responsabile dello 0,015% delle emissioni totali planetarie, ma è insieme ad altre parti dell'Africa fra le 20 nazioni più vulnerabili ai cambiamenti climatici, secondo l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni. Negli ultimi 3 anni nel paese le inondazioni hanno provocato oltre 100.000 sfollati. Il paese africano è dunque vittima innocente dell'emergenza climatica, avrà un inviato a Glasgow. E poi c'è entusiasmo per l'istituzione da parte di Bruxelles e Strasburgo della giornata europea per l'agricoltura biologica. Ogni 23 settembre sarà bio. Ora l'Italia approvi la legge ferma al Senato. Qui diciamo anche qui il manifesto si astiene dal parlare delle ragioni per cui quella legge è stata ferma, a parte definire la Cattani, unico voto contrario, una sostenitrice dell'agroindustria, sarà anche una sostenitrice dell'agroindustria, ma non si parli delle questioni pseudo-religiose che vengono attaccate a quel decreto sul bio, ci pare piuttosto grave. E vabbè, e funziona così, ai noi. Che cos'altro? Abbiamo un lungo reportage, passiamo agli esteri, un lungo reportage di Matteo Giusti sul jihad in Africa, operazione Cabo Delgado in Mozambico a tutto gas, truppe ruandesi e interessi francesi fatali agli islamisti nella zona del supergiacimento, riconquistate le città occupate da aprile, Maputo e Total tirano un sospiro di sollievo. Pure le popolazioni locali non è che fossero entusiaste delle stragi degli islamisti, ma vabbè. Poi abbiamo una situazione meno tranquilla nel Congo, le cosiddette ADF, le forze democratiche alleate, che sono un gruppo affiliato all'ISIS, uccidono i civili come prima, le regioni di Ituri e Nord Kivu allo stremo. Poi che cosa abbiamo? La pagina delle culture, ma di cui segnaliamo in particolare l'articolo di Antonello Catacchio sulla morte del grande Melvin Van Peebles. Melvin Van Peebles, l'immaginario preso a calci, scrive Catacchio, a 89 anni se ne va uno dei cineasti più influenti della sua generazione, fondatore del cosiddetto Blaxploitation. Artista poliedrico con Sweet Sweet Bags, Badass Song, ha rivoluzionato il cinema afroamericano. Attore e regista da solo e con il figlio Mario, autore di romanzi in inglese e francese. E poi viene ripubblicata una vecchia intervista del 1995 che ricordo come fosse adesso, in cui Van Peebles presentava il suo libro, ma anche film, Panther. Ciò che ci ha fatto il governo deve essere detto chiaramente, diceva Melvin Van Peebles. E mi pare tutto. Chiusura con l'ultima pagina. Jacopo Lentini scrive: Mogadiscio torna in sala, è stato il simbolo di una nazione distrutta con un buco nel cuore, ma dopo 30 anni di chiusura il Teatro Nazionale Somola ha di nuovo ospitato il pubblico per la proiezione di 2 film locali. Le 9 e 42 minuti primi, quindi cerchiamo di affrettare un pochino i tempi. E, allora, diamo un'occhiata, vediamo se c'è qualcosa di interessante su Avvenire. Segnaliamo nella sezione anzitutto delle idee e dei commenti un intervento di Gianluca Schinaia sui negazionisti del clima, interessi politici ed economici dietro i negazionisti del clima. Non è in atto un riscaldamento globale, se anche fosse non è causato dall'uomo. Questa tesi serve solo a difendere l'idea che non dobbiamo cambiare lo stile di vita. Il 97% delle pubblicazioni scientifiche a livello mondiale trova nelle attività umane la principale responsabilità del climate change, dalla lobby dei combustibili fossili le risorse per sostenere il contrario. Punto. Non è che c'è molto altro da dire. Da lì vengono i soldi. E poi che cosa abbiamo a pagina 6? Un reportage di Pietro Saccò sul grano. La crisi globale del grano duro rischia di lasciarci senza pasta. La siccità ha battuto i raccolti del Canada, che è il primo esportatore mondiale. Le quotazioni sono quasi raddoppiate e per chi non ha scorte di semola produrre diventa impossibile. Agricoltori e imprese sono divisi, Coldiretti chiede di usare più frumento italiano, Mugnai e Pastai oggi si affidano all'import per il 40% della produzione, la via dei contratti di filiera. E poi, a proposito di scarsità, ma dal grano passiamo al gas, dai macelli ai campi, la scarsità di gas blocca il Regno Unito. Il governo si trova a dover gestire i commissariamenti degli operatori dell'elettricità, incapaci di onorare i contratti a questi prezzi, e si pensa a una sorta di bad bank. Poi che cosa abbiamo? Anche qui, ovvio, tutti si occupano della Germania Leone, sia perché stiamo parlando del più grande, importante, ricco paese europeo, ma oltre a questo c'è il fatto che va in pensione anche la Merkel, che per 15 anni ha segnato la vita e la storia tedesca e non solo. Oggi si chiude la campagna elettorale per il nuovo cancelliere tedesco, scrive Giorgio Ferrari. Due uomini e una donna si contendono il trono della Merkel, che ha governato per 16 anni il paese e anche l'Europa, dagli esordi 35 anni in politica, agli scontri con Kohl, fino alla consacrazione. E poi c'è un'intervista allo scrittore non più giovanissimo, lì, Michael, allo storico Michael Stürmer, che lamenta gli errori sia sui migranti che sul nucleare. Adesso serve più impegno per l'Europa, secondo Stürmer. Poi che cosa abbiamo? Allora, questa non c'è altrove ed è curioso che non ci sia. Ma ci sarà sul Dubbio, sul Riformista, per carità, ma insomma sui giornali quelli generalisti non l'abbiamo ancora trovato. E legge il nuovo processo penale. Sì, finale del Senato alla riforma Cartabia. Rispettiamo gli impegni con l'Unione Europea, dice la ministra. L'obiettivo è ridurre del 25% i tempi dei giudizi. E poi niente prescrizione dopo il giudizio di primo grado, ma improcedibilità se non si rispettano i limiti in appello e cassazione. Più corte anche le indagini preliminari, spazio a pene alternative e percorsi riparativi. Così la nuova legge sul processo penale. Poi che cosa abbiamo? La cultura. C'è per gli interessati la Millier edizione, di cui abbiamo avuto modo di presentare qualche libro anche qui in radio. Ha presentato un libro dal titolo Laziali bastardi, 50 ritratti di giocatori della Lazio, che potrebbe anche essere interessante, a pagina alla fine dell'inserto della cultura di Avvenire. E poi direi basta. Non basta ancora, perché c'è una interessante notizia che arriva dall'Etiopia. Etiopia che, come sapete, l'abbiamo detto più volte, insomma ne abbiamo parlato, è un paese che sta continuando a vivere un vero e proprio dramma umanitario, politico e militare nel Tigray. Allora, Etiopia, lo scudo cinese contro le sanzioni di Biden. L'influenza della Cina è palese, ora si schiera a fianco del premier Abiy Ahmed, definendo l'azione statunitense come un'ingerenza in un affare interno. Un affare interno sarebbero le migliaia di morti del Tigray. Devastati gli ospedali delle regioni di Amhara e Afar dai miliziani del Tigray, per l'appunto. Così vanno sempre segnalate queste cose. Poi abbiamo basta. Della Whirlpool abbiamo detto ampiamente durante la lettura degli altri quotidiani. Chiudiamo con, per quanto riguarda le edizioni nazionali, chiudiamo con il Messaggero. Allora, per quanto riguarda il Messaggero, l'apertura è per quella che definisce il quotidiano romano la guerra del gas. Sulle bollette, via gli aiuti, sconti su IVA e oneri, bonus per le famiglie, approvato il decreto da 3 miliardi e mezzo, interventi anche per le piccole imprese. Nessun aumento per nuclei poveri e numerosi, ma per gli altri si rischiano rincari vicino al 30%. E poi nella pagina successiva, la stretta di Palazzo Chigi, il recovery è troppo lento, centrati soltanto il 30% delle riforme e il 21% degli investimenti programmati. Ai ministri si chiede un impegno preciso per fine anno, si va verso altre semplificazioni. Poi ci sono le parole, ovviamente poi si parla di Draghi a Confindustria, ci sono le parole di Bonomi sul cosiddetto Green Deal europeo, Bonomi presidente di Confindustria, secondo Bonomi questo Green Deal è irrealistico, 650 miliardi da spendere sono troppi. Applauso al Messaggero che l'ha notata questa cosa, altrove invece è stata notata meno. Poi abbiamo, che cos'altro, più o meno le notizie le abbiamo lette già altrove. E l'economia si apre con l'annuncio di 1,5 miliardi di fondi pronti per i treni regionali di Lazio, Campania e Sud Italia. Il ministro Giovannini ha firmato il decreto per il potenziamento dei servizi in chiave green. Che vuol dire servizi su ferro? Dire che sono servizi ferroviari piace poco, invece green è tutta un'altra cosa. Vabbè. Per acquistare 27 convogli da destinare alle tratte Roma Lido e Roma Viterbo c'è tempo fino al 2024. Anche abbastanza urgente, visto che la Roma Lido sostanzialmente non funziona più perché mancano i treni. E gli stanziamenti sono previsti dal fondo complementare legato al PNRR per la messa in sicurezza in campo, 454 milioni. E appunto si parla principalmente di Roma Viterbo e Roma Lido, ma ci sono anche altre questioni. Pure qui c'è molto spazio per la Whirlpool, come abbiamo detto. Non c'è molto altro da segnalare per quanto riguarda la cronaca nazionale del Messaggero. Allora noi andiamo a chiudere con la cronaca di Roma. Allora, per quanto riguarda la cronaca di Roma del Messaggero, abbiamo le consuete questioni di inizio anno scolastico con i prof mancanti da Pietralata al Trullo e allerta per le lezioni. Poi Abbiamo il primo Open Day vaccinale per le mamme in gravidanza. E nel poi ci sono le elezioni, anche qui diciamo c'è spazio per Gualtieri e Michetti e poi diciamo anche basta. E qui ci sono ne parlavamo con leggendo l'articolo di Giuliano Santoro sul Manifesto. Alla Barbuda, Ruspi in azione, sgomberato il campo rom, mandati via gli ultimi 100 rom di oggi, l'abbattimento delle baracche, una buona occasione per fare campagne elettorali. Che fine fanno questi? Cioè, non è dato sapere, ma è evidente che non è questo diciamo il primo degli interessi della sindaca. E poi direi che possiamo chiudere qui la lettura della cronaca romana del Messaggero. La cronaca romana di Repubblica parte con l'esplosione dell'ennesimo caso Michetti. Si è copiato mezzo programma e i suoi alleati ormai prendono le distanze. In braccio nel centrodestra la sua presunta vice, la magistrata Matone, è scomparsa. Tajani rimpiange Bertolaso, non originale il 13% delle sue proposte. Vabbè, ma del resto mica che si possono fare proposte sempre originali su alcune cose sono anche di banale buonsenso. Però, nota perfida Repubblica, la parte più originale del testo di 121 pagine è sicuramente quella sulle rievocazioni storiche. Poi abbiamo Odissea Quotidiana, il blog di Odissea Quotidiana. C'è un'intervista all'autore del sito che dice: sì, Michetti ha copiato parti del mio blog, peccato che abbia rubato le pagine sbagliate. Vabbè. Che cosa terrificante. E nella pagina successiva abbiamo lo scontro fra la Lombardi e la Raggi. La consigliera regionale aveva attaccato nella chat interna la sindaca sulla situazione dei rifiuti a Roma. Ieri entrambi avevano in programma uscite pubbliche con l'ex premier. Poi anche qui lo show elettorale, almeno gli si dà il nome che merita, per lo sgombero dei rom della Barbuta. E l'appuntamento all'Esquilino oggi dei Fridays for Future. Mi pare che sia tutto, anche per quanto concerne la lettura della cronaca romana di Repubblica. Chiudiamo davvero definitivamente con la cronaca romana del Corriere della Sera. Pure qui si apre con le cattedre vuote. Poi c'è Bertolaso che dice che bisogna riaprire la grotta e Gualtieri invece è contrario. E non si sa invece Michetti che cosa dice, se dovrebbe essere lui a parlare, non Bertolaso, ma stiamo a guardare. Poi abbiamo anche qui persino il Corriere, diciamo, che su questi temi, anzi, ma è molto pesante. E la Barbuta, via allo sgombero in diretta TV dei Nomadi, la sindaca a Mattino 5 a presentare questa cosa. Vabbè, terminate le parole. E però ci sono anche questioni, diciamo, etico-filosofiche dietro, al di là delle questioni politiche, che siamo proprio alla miseria, ma non alla miseria umana di più. E che altro? C'è lo sport, il calcio, e con questo possiamo concludere. Quando siano fatte le 9:57 minuti primi, dunque chiudiamo qui la nostra rassegna stampa mattutina, rassegna stampa che vi dà appuntamento domani mattina, come sempre, intorno alle ore 9. Breve intermezzo.